Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita è piena di prove e spesso arriviamo a essere stanchi dalle prove. E a volte arriviamo a dire: Signore, basta. E poi arriva una prova così profonda, così terribile, che quello di cui prima gridavamo basta diventa niente. Cioè, a volte siamo stanchi di prove e sembrano troppe, e poi arriva una prova che ci butta giù, e quello di prima non sembrava niente. Vorremmo tornare indietro se fosse possibile. Quindi, o che siano le prove che sembrano pesanti, e sono pesanti, o che siano le prove che sono così pesanti che nessun uomo riesce a resistere. La vita è piena di prove che combattono contro di noi. E qualcuno, credo era Alessandro, qualcuno nella condivisione ha menzionato che il nostro nemico peggiore qual è? Non è al di fuori di noi. È il nostro peccato. È la nostra tendenza di correre verso il peccato e non verso Dio. Se vogliamo parlare di prova, questa è la vera prova. Il nemico della carne. C'è il mondo, c'è Satana e c'è la carne, che ci fa credere che c'è di meglio di Dio, così allontanandoci dalla fonte di vita di tutto, portandoci nelle tenebre lontani da Dio. Questa è la vera battaglia. Dove possiamo essere sicuri nelle prove? Cioè, se qualcosa succede a me, mi affligge. Ma quando sono io a cadere, l'afflizione è infinitamente peggio. Cioè, se qualcosa succede a me, uno mi fa del male, uno uccide il mio figlio o mio coniuge, mi fa qualche grave male, sto male, però non era colpa mia. Ma se sono io con il mio peccato che mi faccio del male, è infinitamente peggio. Ricorderò per sempre, credo, un uomo che mi ha raccontato la storia. Abitava a Rovigo, andava sulla strada per l'Endinara una mattina dove c'era tanta nebbia, ed è una strada, se ricordate, con gli alberi, eccetera. E comunque lui aveva fretta, c'era la moglie e il bimbo dietro, e ha visto quello che sembrava un'apertura con la nebbia, ha fatto un sorpasso, invece non ha visto il camion che arrivava. La moglie è morta, lui zoppica gravemente, cammina ma zoppicando, figlio non era ferito. E l'ho conosciuto quando il figlio aveva 12 anni, se ricordo bene. E lui ha detto: io andrò alla tomba con la mia colpa per quello che ho fatto. Ed era un dolore grande. Era un dolore grande. Quindi, dove troviamo rifugio? Dove troviamo pace? In un posto solo. In Gesù Cristo. In un posto solo. In Gesù Cristo. Se noi fissiamo il nostro sguardo su Dio nella persona di Gesù Cristo, possiamo superare ogni battaglia in modo vittorioso. Possiamo trovare riposo per l'anima nelle cadute più profonde. Perché? Perché in Gesù Cristo c'è perdono. Perdono non è una licenza di tornare al peccato. Quello non è perdono, perché se veramente sono ravveduto, non voglio tornare al peccato. Però c'è vero perdono in Cristo, c'è rifugio, c'è pace. Quindi la chiave per avere vittoria nelle battaglie della vita veramente resta nel desiderare Dio. Cioè la chiave per avere vittoria è di voler Dio. Voler Dio è quello che trasforma tutto. Quando Dio è il nostro tesoro, quando Dio è il desiderio del nostro cuore, allora saremo sicuri. In ogni situazione e pericolo spirituale, Dio sarà il nostro rifugio in ogni prova, in ogni battaglia, in ogni dolore. Che cosa vuol dire avere Dio come desiderio di cuore? Ho detto se Dio è il desiderio del nostro cuore, ma cosa vuol dire quello? Noi desideriamo quello che amiamo di più. E noi amiamo di più quello che consideriamo di più grandi valori. Pensate a questo. Noi amiamo di più quello che consideriamo di essere la cosa più grande valore. Allora, io posso credere che qualcosa sia di un valore più alto di quello che ha. Cioè, io posso attribuire a qualcosa un valore che non ha realmente. Io posso dire quello che pensano gli altri di me vale tanto. Non vale tanto. Due domande che chiedo a chi è afflitto dal falso pensiero che importa quello che dicono gli altri, che gli altri ti amano. I compagni, gli altri ti amano. Vogliono il tuo bene e sono pronti a sacrificare tutto per il tuo bene? No. Gli altri hanno il potere di trasformare la tua vita? Hanno il potere di benedirti? No. Non ti amano e non possono veramente cambiare la tua vita. Allora perché preoccuparti di quello che pensano loro? A volte diamo valore. Quello che ha valore è Dio. Dio ha tutto il valore. E se noi possiamo riconoscere quello, allora Dio diventa la cosa più preziosa e poi amiamo Dio e Lui diventa il desiderio del nostro cuore. E allora, se Dio è il desiderio del nostro cuore, avremo vittoria nelle battaglie della vita. Allora, a ciascuno di voi chiedo, faccio la domanda, a ciascuno. Chi è Dio per te? Chi è l'Eterno per te? Prego che siamo tutti almeno intelligenti da capire che Dio c'è. È ovvio. Ma chi è Dio per te? È un discorso di sapere che Dio c'è e di ignorarlo. Chi è Dio per te? Che cosa desideri tu dalla vita? Se tu vuoi la gioia e un cuore soddisfatto, allora Dio deve essere il tuo tesoro, perché quello viene da Dio. Allora, voglio guardare insieme oggi Salmo 27. Salmo 27 è una dichiarazione di chi fosse l'Eterno per Davide. Questo Salmo è una preghiera che esprime com'era il cuore di Davide. E questo è il cuore che io voglio avere. E prego che sia il vostro desiderio di avere questo cuore. Salmo 27. Allora, in questo Salmo Davide non dice a che punto ha scritto questo. In certi Salmi dice quando Davide scappava o faceva questo. Qui non dice, però il contenuto è probabile che sia in quel periodo della vita in cui Saul stava cercando di uccidere Davide, aveva l'esercito che ricercava Davide, e Davide con un gruppo di seguaci cercava di scappare, e ogni volta che trovava un nuovo posto, un nuovo nascondiglio, la gente locale mandava dire a Saul, è qui, quindi doveva scappare, a volte a città che lui aveva aiutato, a cui aveva dato sicurezza quando erano attaccati dai Filistei e altri. E quelle stesse città dicevano a Saul, e qui vieni a prenderlo. E Davide doveva scappare, non aveva nessun posto sicuro. gli uomini che dovevano essere fedeli a lui lo tradivano, mentivano di lui. E poi, fuggendo, non poteva andare ad adorare Dio nel tabernacolo, non c'era ancora il tempio. E quindi Davide si trovava in una situazione pesantissima ed era probabilmente così quando ha scritto questo. Leggiamo insieme il Salmo 27, cercando di capire quello che Davide ci dice qui e poi cercando di applicare queste verità a noi. Se Dio poteva essere il desiderio del cuore di Davide nelle sue prove, Dio può essere il nostro desiderio di cuore in qualunque prova in cui noi ci troviamo. Allora, Davide inizia parlando di chi sia l'Eterno per lui. Mentre leggo il versetto 1, ti chiedo di pensare mentre leggo. Chi è l'Eterno per me? Chi è l'Eterno per me? Come lo vedo? Leggo Salmo 27, versetto 1. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò paura? Davide vedeva l'Eterno come la sua luce. Infatti, Dio è luce. Dio è luce. Cosa dice in 1 Giovanni 1,5? Leggo, Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Allora, senza la salvezza, noi viviamo nelle tenebre. Non sappiamo di essere nelle tenebre. Non è fisico, è spirituale. Di natura l'uomo preferisce le tenebre anziché la luce. Giovanni 3, cosa è? 18, 19. Quando Dio opera in una persona per portarla alla salvezza, una delle prime cose che fa Dio è cambia il suo cuore affinché la persona inizia a desiderare la luce. Cioè, prima della salvezza, uno sta nel suo peccato e non vuole uscire. Dio comincia ad operare e comincia a vedere i benefici della luce. Comincia a volere la luce e comincia ad andare in quella direzione e poi trova un muro. E qual è quel muro? Il suo peccato. Scopre che io non riesco ad arrivare. Il mio peccato che mi riempia, mi ostacola ad arrivare alla luce. E poi, a un certo punto, Dio tocca il suo cuore con lo Spirito Santo e lui vede Gesù Cristo, morto e risorto, che è la via per superare questa barriera insuperabile. Aggrappandosi a Gesù, vieni trasportato dal regno delle tenebre, potestà delle tenebre, a rendere il figlio amato. E Gesù Cristo lo salva dalle tenebre, lo porta nella luce. Giovanni 12, 46, Gesù dichiara: io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Davide riconosceva che l'Eterno era la sua luce e lo dichiarava pubblicamente. I salmi erano pubblici, i salmi non erano per Davide privati. Notate, Davide sta dichiarando pubblicamente: l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Tu stai dichiarando le verità? Non basta credere, tu devi dichiarare. Romani 10 parla di chiunque confessa che Gesù è il Signore. Ma io credo, ma non mi va di parlare. Quanto ci credi? Veramente ci credi? Chi si vergognerà di me? In questa generazione io mi vergognerò di lui davanti al Padre. Perché quando tu credi veramente qualcosa di questo livello di importanza, tu non puoi stare zitto, tu devi parlare di questo. In 2 Corinzi 4, 6 ci ricorda ancora che Dio è la nostra luce. Leggo, perché il Dio che disse splende la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che gli fulge sul volto di Gesù Cristo. Dio è la nostra luce, Dio ci illumina, Dio ci dà vita. Alleluia. Tornando a Salmo 27, leggiamo sempre nel versetto 1 che Dio non è solo la nostra luce, ma è la nostra salvezza. Siamo sicuri in Lui. Leggo di nuovo il versetto. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Non dobbiamo temere se abbiamo Cristo, perché Dio è la nostra roccaforte della vita. Non dobbiamo temere alcun nemico se ci aggrappiamo a Cristo. Quando ricordiamo chi è Dio e chi è Dio per noi, se siamo in Cristo, possiamo avere pace anziché paura in qualunque situazione o prova. Possiamo attraversare qualunque luogo di tenebre, perfino la valle della ombra della morte. La parola roccaforte è interessante, perché all'epoca non avevano bombe o missili o poveri da sparo, niente. Che vuol dire? Che una roccaforte era un rifugio assolutamente sicuro. Cioè adesso ci sono bombe, missili, ma loro non c'erano. E se tu avevi una roccaforte abbastanza forte, tu eri al sicuro. Infatti in Cristo non c'è nessun nemico che può entrare. La domanda è: tu riconosci che l'Eterno è la tua luce e la tua salvezza? Tu lo riconosci come la tua roccaforte? Tu tieni questa realtà ben presente nella tua mente? Spesso manchiamo la pace perché non stiamo pensando a Dio. Anche se abbiamo Dio, non ci stiamo pensando e siamo tutti agitati, turbati, non vedendo il valore di Dio, non avendo la pace in Dio. Quando teniamo in mente che Dio è la nostra luce, la nostra salvezza, la nostra roccaforte, tutto in Cristo, avremo pace in ogni situazione, in ogni prova, come vediamo qui in Davide. Cosa ci serve per avere più fede? E quindi che ci dà quindi la pace quando ci troviamo in situazioni difficili? Cos'è che serve per avere la fede che ci fa superare le prove con pace? Una chiave per avere pace nelle prove è di ricordare le cure di Dio nel passato. Allora, voglio ridire quello che questo è fondamentale. Una chiave per avere pace nelle prove di oggi è di ricordare le cure di Dio nel passato, la fedeltà di Dio nel passato. Ed è questo quello che Davide fa nel versetto 2, che Davide si trova in una situazione brutta, ma non sta parlando di quello. Notiamo quello che dice nel versetto 2, parlando di quello che Dio aveva fatto nel passato. Questo dà gloria a Dio e fortifica la fede. Leggo versetto 2. Quando i malvagi, miei nemici e avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Davide qui parla di un tempo precedente. Aveva subito una durissima prova con nemici terribili che cercavano di ucciderlo. E lui racconta: hanno cercato, ma hanno vacillato, sono caduti. Opera di Dio. Davide ricorda la cura passata di Dio. Una chiave della vita cristiana è di non solo ricordare, ma cosa sta facendo Dio? Davide qui sta raccontando. Tu parli delle opere passate di Dio? Anni fa ho suggerito per noi, ogni famiglia, di fare un libro di Ebenezer, fino a qua il Signore ci ha portato, dove si può aprire il libro. È vero, Dio ha fatto quello. È vero, Dio ha fatto quello. È vero, Dio ha fatto quello. Perché quanto presto dimentichiamo di Dio. Fermiamoci per ricordare una verità importante. Dio amava Davide e Dio ama noi. L'amore di Dio è perfetto e fa cooperare tutte le cose nella nostra vita per il nostro bene eterno. Dio permise che Davide fosse attaccato e rassalito dai suoi nemici e permise tante altre durissime prove nella vita di Davide per tutta la vita. Ma con ogni prova Dio gli ha dato la salvezza. E così le prove cosa servono? Quando è che vede la fedeltà di Dio? Quando tutto va liscio e esternamente non ti serve neanche l'aiuto di Dio? O quando non ce la fai tu? Quando vedi la fedeltà di Dio? E cosa Dio vuole da noi più di qualsiasi cosa? La fede. Le prove servono per fortificare la nostra fede, per farci riconoscere di più la cura di Dio. Quando la cura è quella quotidiana che sembra automatico, io non vedo la cura di Dio, non la noto. Quando invece sono schiacciato dalle prove e Dio mi cura, io vedo Dio ha fatto questo, Dio ha fatto questo. Le prove servono. Quindi le prove non sono fatte per farci soffrire. Ci fanno soffrire, ma non è lo scopo. È nella sofferenza che impariamo a focalizzare di più su Dio. Quindi, quando ci troviamo in una prova difficile, è importante ricordare, e non solo a quel momento, le cure passate di Dio. Questo fortifica la fede attuale e dà gloria a Dio. Allora, ricordando Davide, ricordando la cura passata di Dio, nel versetto 3, Davide riesce ad avere una forte fede in quello che Dio farà nel futuro. Appena ricordato la cura passata di Dio, adesso leggo versetto 3. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Davide sta dicendo: non importa la grandezza della prova, io mi ricordo della cura passata di Dio, mi ricordo chi è Dio, mi ricordo la sua potenza, le sue promesse, mi ricordo come mi ha curato finora, allora quello che verrà non avrò timore perché Dio è con me. E chi è qui che ha Cristo, che non può alzare la mano e dire: Dio non mi ha mai curato? Qualcuno potrebbe dire: Dio non mi ha mai curato? O non potremmo tutti alzare la mano e dire: oh, quante volte Dio mi ha curato? Parlami, elenca. Non basta dire: sì, sì, mi ha curato tante volte, ma adesso voglio concentrare sulla prova attuale. No, concentra sulle cure passate. E allora avrai fede per la prova attuale e quelle che verranno. Ricordate Romani 8:31, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Davide aveva tanti nemici, noi abbiamo tanti nemici, la carne, il mondo, Satana, ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se un nemico dovesse togliere i nostri beni materiali, quella perdita non potrebbe mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Dio ha promesso di provvedere il necessario se noi cerchiamo per primo il suo regno. E se un nemico dovesse parlare contro di noi e spargere menzogne contro di noi, ricordate le parole di Gesù in Matteo 5, da 11 a 12. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Non importa quello che dicono gli altri, non importa le false accuse che fanno, perché noi abbiamo Gesù Cristo come avvocato, come giustizia, Lui è presso Dio per noi, e le false accuse non possono influenzare Dio. Ricordate Romani 8:33-34? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E se un nemico dovesse farci del male fisicamente, al punto di ucciderci, o uno dei nostri cari, non dobbiamo temere. Matteo 10, Gesù dichiara: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Inoltre, quando arriverà la morte fisica, sarà meravigliosa se abbiamo Cristo. Perché quando noi passiamo quel fiume e ci troviamo dall'altro lato senza il corpo, se hai Cristo, sarà meraviglioso. Sarà meraviglioso. Infatti, ho letto ieri di un amico nostro che ha 91 anni ed è molto attivo nel ministero. Questo qui tutti i giorni va a predicare nelle carceri, nelle chiese, cioè lui vive per promuovere Cristo. Ha 91 anni. E leggendo di lui, ieri e stamattina stavo pensando: Signore, oh Signore, che meraviglioso, ma non quanto vederti. Cioè io avrei gioia di avere un altro 30 anni di predicare, che avrei 93 anni, e non posso pensare in niente di più grande se non quello di andare da Cristo. E io voglio vedere cosa vuol dire poter entrare nella presenza di Cristo. Non dobbiamo temere. Oh carissimi, come Davide, anche noi possiamo dire con piena fiducia che non dobbiamo temere alcun tipo di prova che potrebbe arrivarci, perché Dio è con noi. Possiamo avere fiducia nelle cure, qualsiasi sia la prova. Allora, arrivando al versetto 4, che è il nocciolo di questo salmo, e ci mostra quello che rende Davide un uomo secondo il cuore di Dio, leggiamo: più di qualsiasi cosa, Davide desidera la comunione con Dio. Questo è il nocciolo salmo. Davide voleva comunione con Dio. Leggo versetto 4. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Davide desiderava una cosa, e quell'unica cosa cercava. E cos'era? Detto in parole semplici: stretta comunione con Dio, che è il significato dell'espressione dimorare nella casa dell'Eterno. Davide desiderava conoscere Dio sempre di più. Questo unico desiderio guidava il cuore di Davide. Non è che lui desiderava tante cose e questo di più. No, desiderava quello. L'Apostolo Paolo in Filippesi 3, 7 e 19, leggiamo che diceva: tutto per lui era spacciatura, per una cosa solo. Cos'era? Di conoscere lui. In Luca 10, quando Gesù era a casa delle sorelle Maria e Marta, e Maria era tutto presa ad ascoltare Gesù, e Marta era tutto presa con i lavori, e criticava: ma perché non dia a mia sorella di aiutarmi? Ascoltiamo le parole di Gesù a Marta. Marta, Marta, ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Una cosa sola è necessaria. Paolo diceva: una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso le cose che restano avanti. Cosa stai facendo con la tua vita? Ah, ma io devo lavorare, io devo pensare a questo. Certo, dobbiamo lavorare. Ma dove è il tuo cuore? Stai desiderando più di Cristo? Stai desiderando più di Cristo? Davide desiderava una cosa sola, con tutto il suo cuore: stare nella presenza di Dio. Il più grande comandamento qual è? Amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima. Che vuol dire desiderare Dio? Perché desidero Dio, perché vedo Dio come quello che desidero, quello che mi è prezioso. Davide si trovava in una prova tremenda. E cosa sta pregando? voglio più di te, voglio più di te. No, oh, Signore, proteggimi fisicamente. Oh, Signore, toglimi da queste ingiustizie. No, voglio più di te, voglio più di te. Davide non solo desiderava più di Dio, voglio più di te, ma in versetto 4 non dice che solo voleva e chiedeva. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quello cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Una cosa ho chiesto, desiderio, e quello cerco, impegno. Non era solo, oh sì, vorrei, vorrei, no, io voglio quello, io chiedo quello ed io cerco quello. Prendo le mie decisioni in base a quello. Se volete essere benedetti, se volete la gioia, se volete il rifugio sicuro nella vita, impegnati a cercare comunione con Dio. Cercatela con tutto il vostro cuore. Cercatela con grande impegno, avendo la prontezza di fare qualunque sacrificio. Se io desidero più di Dio e se mi impegno a conoscere più Dio, io conoscerò Dio di più. Quando mi cercate con tutto il vostro cuore, mi lascerò trovare da voi. Paolo aveva questo desiderio e si impegnava con tutto il suo cuore a conoscere Dio di più. Voglio leggere, se volete trovare un passo un po' lungo, Filippesi 3, da 7 a 11. Questo è il cuore che Davide sta esprimendo in questo salmo. Seguite da 7 a 11, è lo stesso cuore che Davide ha, qui è Paolo che parla. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. E le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dei morti, non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Gesù Cristo. Paolo aveva la più conoscenza di Cristo come il suo tesoro, come la cosa più eccellente, era il suo desiderio. Paolo diceva, faccio una cosa. Paolo non solo desiderava di conoscere più di Cristo, Paolo cercava di conoscere Cristo di più. Quindi io prego che noi, come Paolo, come Davide, in Salmo 27, possiamo non solo dire, sì, vorrei anch'io conoscere, no, 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 non vorrei. Io voglio questo, io prego quello ed io cerco quello, mi impegno per questo. Perché se io mi impegno a conoscere Dio di più, io conoscerò Dio di più ed io sarò soddisfatto. Notiamo quello che era l'oggetto del desiderio di Davide. Egli voleva, come dice qui in Salmo 27 versetto 4, dimorare nella casa dell'Eterno tutti i suoi giorni per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Noi oggi abbiamo lo Spirito Santo e quindi non si tratta di un luogo geografico. Non è che dobbiamo, ok, dove devo andare per stare nel tempio di Dio? Dov'è? Non si parla di un luogo, si parla di avere Dio dentro di noi, nei nostri cuori, nel nostro cuore, nei nostri desideri. Questo dovrebbe essere il desiderio di ogni vero credente, ogni giorno. Infatti, quale sarà il nostro privilegio più grande per l'eternità? Il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini ed egli stesso abiterà con loro. La vera comunione con Dio non è qualcosa di organizzare per, ok, quando c'è il culto. E magari quando ho un tempo di preghiera ogni mattina. No, comunione con Dio è qualcosa che Dio intende che sia tutti i giorni. Letteralmente durante il giorno. Ma tu non capisci il mio lavoro, quanto è pesante. No, tu non capisci cosa vuol dire avere Dio con te. Paolo e Sila, Filippi, erano stati flagellati, si trovano nei ceppi, in prigioni. Non era una situazione facile, piena di dolori, di sangue, ferite, una posizione scomoda, con ceppi. E in quelle condizioni stavano con Dio, cantando inni. Grazie a Dio. Dimorare nella casa dell'Eterno vuol dire una comunione intima e costante, che è la cosa più meravigliosa della vita e della salvezza. È la cosa che ci dà gioia, qualunque siano le situazioni, che ci dà pace. Vale più di una famiglia benedetta, vale più di avere figli, vale più di buona salute, vale più di un lavoro sicuro, infinitamente di più. Chi cerca più di Cristo con tutto il suo cuore avrà più di Cristo. Non è cercare giustizia nelle situazioni della vita, non è cercare di essere trattato bene, non è cercare di avere meno pesi, no, quelle sono cose sbagliate. Non pregate quello, pregate per più di Cristo. Solo una cosa può soddisfare il nostro cuore pienamente: contemplare la bellezza dell'Eterno. Il mondo è pieno di cose belle che Dio ha creato, ma sono ombre, debole della vera bellezza. Certo, possiamo godere la creazione che Dio ha creato, ma non dobbiamo focalizzare su un'ombra, focalizziamo su quello che è la realtà, su Dio stesso. O prego che possiamo ricordare che l'unica cosa che può veramente soddisfare il nostro cuore è di contemplare la bellezza di Dio. Come possiamo contemplare la bellezza di Dio? Dio è spirito, non si può vedere Dio. Come si può contemplare la bellezza di Dio? Contemplando Gesù Cristo, in cui vediamo il Padre. Vedendo la persona di Cristo, vedendo l'opera di Cristo, vedendo il cuore di Cristo, possiamo contemplare la sua bellezza. Bellezza non vuol dire fisica. Bellezza è tutta la persona di Cristo in cui vediamo Dio Padre. Quanto è importante che meditiamo sulle verità di Cristo. Allora, domanda: su che cosa mediti tu? Le preoccupazioni? I problemi? I pesi? Qualche cosa che desideri ottenere che un domani perderai per sicuro? Su che cosa meriti tu? Sciocchezze? Stupidaggini? Gli ultimi messaggi che dimentichi dopo 5 minuti? Su che cosa mediti tu? Cose che un gusto buono lascia vuoto dentro e non danno nutrimento all'anima? Pesi che tu puoi preoccuparti quanto vuoi, ma non puoi cambiare nulla con le tue preoccupazioni. Su che cosa mediti? Dio ci chiama a meditare sulla bellezza dell'Eterno. Chi fa questo non sarà deluso. Che cosa succede quando il nostro desiderio più grande è di avere più comunione con Dio? Succede una cosa meravigliosa. Avremo più fede. Notate quello che Davide dice nel versetto 5, dopo aver spiegato qual è il suo desiderio. Leggo 5. Perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una roccia. Davide si fidava delle promesse di Dio e perciò era sicuro che Dio si sarebbe preso cura di lui nelle prove. Primo Pietro 5. Dio esorta anche noi a fidarci di Dio in ogni prova. Vi leggo. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Se tu hai Cristo, Dio ha cura di te. Davide sapeva che Dio aveva cura di lui, perciò si fidava di lui. Quanto è importante ricordare che Dio ha cura di noi. In qualunque sventura che Dio permette nella nostra vita, se abbiamo Cristo, Dio userà la sua forza per essere la nostra roccia. Gesù Cristo è la roccia, è il roccaforte. Se siamo salvati, il termine che la Bibbia usa, uno dei termini, è essere in Cristo. E non dobbiamo temere gli uomini, non dobbiamo temere i problemi, non dobbiamo temere l'andazzo delle cose. Gesù Cristo è il nostro aiuto e Lui ci curerà come la gallina che copra i suoi pulcini. Ci nasconderà nel luogo più segreto della sua dimora. Nel versetto 6, Davide esprime fiducia nella certezza della liberazione, nonostante fosse circondato dai suoi nemici. Leggo. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano, e offrirò nella sua dimora sacrifici con gridi di giubilo. Canterò e celebrerò le lodi all'Eterno. Davide, con i suoi occhi fissati su Dio, aveva fiducia che avrebbe avuto la vittoria finale. Parlava con certezza del fatto che avrebbe cantato e celebrato le lodi a Dio. Ha detto, io canterò lodi. Nel frattempo, cadute, poteva essere anche ucciso, ma canterò lodi davanti a Dio. Guardava Dio, non alle circostanze. Notava che il desiderio di Davide era di offrire i sacrifici di Dio. Notate questo, con giubilo. Voleva cantare e celebrare le lodi all'Eterno. Il desiderio di Davide non era, Signore, dammi una vita più facile, toglimi questa prova. No, qual era il desiderio di Davide? Io voglio cantare lodi a te. Questo è quello che Davide voleva. Quando Dio è il nostro tesoro, questo sarà il nostro desiderio. E noi possiamo avere certezza, Dio farà quello. Ricordate che vittoria non vuol dire meno problemi. Non vuol dire che i problemi mi passano. Vuol dire che Dio mi porterà a attraversare i problemi dall'altro lato. E io canterò lode a Dio per l'eternità. Nei versetti 1 a 6, Davide ha stabilito che Dio è il suo tesoro, che lui aveva fede in Dio. Adesso, dopo aver stabilito quello, 7 a 12, Davide prega e supplica l'Eterno riguardo alla sua situazione attuale. Quindi i primi 6 versetti, lui non chiede aiuto. Lui non chiede aiuto nei primi 6, nonostante il suo bisogno. Lui lode Dio, ricorda la cura passata di Dio, dichiara che lui desidera Dio sopra un'altra cosa e che lui vorrà celebrare Dio in avanti. Adesso prega chiedendo aiuto. Nonostante che Davide si trovasse in una situazione veramente disperata, aveva lodato Dio prima. Questo è come Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro. Prima cosa, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, prima di chiedere aiuto. Versetto 7. O Eterno, ascolta la mia voce, quando grido a te, abbi pietà di me e rispondimi. Davide non cercava che gli altri lo ascoltassero, voleva l'ascolto di Dio. La sua non era una preghiera formale, che una volta fatta si dimentica. Lui stava pregando dal profondo del cuore e chiedeva pietà. Voleva pietà, voleva grazia. Sapeva, io non merito da te. Io sto chiedendo per grazia, per pietà. Abbia pietà di me e rispondimi. Tu preghi insistendo? Perché? Perché? Alzando pugno come meritassi meglio? O preghi con umiltà? Signore, abbia pietà. Io non merito il bene. Qualunque cosa che tu decidi di fare, io accetterò. Poi versetto 8. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Cerco la tua faccia, o Eterno. In mezzo a una prova molto difficile, Davide si ricorda, cosa vuole Dio da me? Lui vuole che io cerco la sua faccia. Allora io cerco la sua faccia. Cosa dice Dio a noi? Cercatemi. Il vostro cuore non sia turbato? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Gesù ci invita, venite a me. Voi tutti che siete travagliati, aggravati. Gesù ci invita ripetutamente di andare a Lui, di cercarlo. Io ti cerco, o Eterno. Tu stai cercando Gesù Cristo, giorno per giorno. Versetto 9. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Davide si trovava in una prova che poteva portare alla morte fisica. Cioè un esercito probabilmente era lì, lo cercava per ucciderlo. Quindi una prova molto grande. E cosa voleva? No, voleva la presenza di Dio. Voleva vedere il volto dell'Eterno. Non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Davide sapeva di essere un peccatore. Non rigettare con ira il tuo servo. E lui sapeva, Signore, tu sei santo, io ho peccato. Non abbandonarmi. Lui voleva la salvezza. Non stavo pregando per sicurezza, stavo parlando per salvezza. Lui dichiara, tu sei stato il mio aiuto. Di nuovo, quando sei schiacciato dai peso, ricordati dell'aiuto di Dio passato. Se vuoi essere benedetto, impara a pregare chiedendo di conoscere di più Dio, più di qualsiasi cosa. Dio risponderà. Versetto 10. Anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, l'Eterno mi accoglierebbe. Davide sapeva che anche le persone più vicine potevano abbandonarlo. Chi per cattiveria, chi perché muoiono. Lui diceva, Signore, non c'è nessun rapporto umano garantito. Io posso perdere tutto e tutti. E non devo aggrapparmi a questi rapporti. Ma tu non mi abbandonerai mai. Nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dio non abbandona chi si aggrappa a Lui per mezzo di Gesù Cristo. In versetto 11, Davide chiede aiuto per camminare come vuole Dio. Versetto 11. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Davide non sceglieva la via che voleva lui. Non gli chiedeva, oh Signore, ti prego, benedicimi in questa scelta mia. Quanto spesso noi vogliamo noi una cosa e poi chiediamo a Dio di benedirci in quello che vogliamo noi. Cambia questa situazione, porta come voglio io. Fa sì che quella persona torni alla mia vita. Fa sì che non muore. Fa sì che io possa avere quel lavoro. Decidiamo noi e chiediamo a Dio di benedire. Come se dovessimo noi avere l'autorità di decidere e Dio dovrebbe solo fare quello che chiediamo. Non è Dio quello. No, no. Insegnami la tua via e guidami per un sentiero piano a causa dei miei nemici. Oh, Signore, io so che con questa prova, con questi nemici, potrei essere tentato a volere una via mia. No, Signore, insegnami la tua via. Cosa dice Gesù nel Padre nostro? Come dobbiamo pregare? Stessa cosa. Sia fatta la tua volontà. E quando Gesù nel giardino prega, se è possibile, passa oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua volontà. Se tu vuoi la gioia, se tu vuoi pace in mezzo a ogni prova, tu devi pregare, sia fatta la tua volontà, anche in questa prova. Versetto 12. Davide chiede protezione dai suoi nemici. Lo leggo. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro i miei falsi testimoni, gente che ispira violenza. Davide sapeva di avere tanti nemici e si rivolgeva a Dio, perché sapeva che solo Dio poteva aiutarlo. Anche noi abbiamo tanti nemici spirituali che vogliono farci peccare e dobbiamo rivolgerci a Dio. Ricordate che per quanto le nostre prove possano essere pesanti, Dio è più grande. Chiediamo aiuto a Dio per non cadere nel peccato. Non chiedete una vita più facile. Chiediamo di non cadere nel peccato e restare attaccati a Dio. Nel versetto 13 troviamo quanto è essenziale avere la fede. Mentre leggo, notate la fede di Davide. Leggo versetto 13. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Capite quello che sta dicendo Davide qua? Se io non avessi avuto fede di rivedere la bontà di Dio, sapendo che mi avrebbe portato oltre, sarei stato distrutto da quella prova. Era la fede che ha dato Davide pace in mezzo alla prova, che lo ha fatto superare la prova con vittoria. Senza la fede facciamo naufragio, cadiamo terribilmente, soffriamo inutilmente. In mezzo alle prove profonde, noi non vediamo quello che Dio sta facendo. Tu puoi avere tutta la fede nel mondo, ma se Dio manda una prova, non ci manda quello che sta facendo, non serve la fede. È la fede in Dio che ci dà pace, ricordando l'opera passata di Dio. È la fede in Dio che ci permette di avere vittoria nella prova. Se noi non abbiamo fede, soffriamo inutilmente. Però c'è una cosa da dire. Se non abbiamo fede, soffriamo. Ma Dio rimane fedele e completerà la sua opera in noi. Siamo noi che soffriamo, siamo noi che manchiamo la pace, ma Dio va avanti. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio porterà a compimento la sua opera. Allora, come Davide, anche noi abbiamo prove, abbiamo nemici spirituali, abbiamo la carne, abbiamo difficoltà che non riusciamo a vincere da soli, ma non siamo soli. La cosa più importante della nostra vita è che speriamo nell'Eterno e che cerchiamo la nostra pace in Lui. Se cerchiamo la pace in Lui, avremo la pace. Davide conclude questo salmo con un'esortazione a se stesso e a noi di sperare nell'Eterno e di fortificarci in Lui. Ascoltate questa esortazione che viene dallo Spirito Santo tramite Davide. Spera fermamente nell'Eterno. Sii forte. Si rifranchi il tuo cuore. Spera fermamente nell'Eterno. Spera nell'Eterno. Non sperare in te stesso. Allora, se io faccio questo, se faccio quello, se faccio quell'altro. Non sperare in altri. Magari se io posso avere l'aiuto di quella persona o di quel gruppo. Non sperare nella fortuna, speriamo nell'Eterno, a prescindere da come Lui vuole gestire le cose. Cioè, se tutto va male, se il male vince in questa prova, spera nell'Eterno, Lui è in controllo. E Lui, quando ho letto di Jonathan Edwards, che aveva curato la Chiesa per circa 25 anni, e quando la Chiesa, piena di persone che non erano probabilmente neanche veramente salvati, hanno votato 230 di scacciarlo e farlo andare via come pastore, 23 di tenerlo, e lui sapeva che era ingiusto, lui ha detto: Dio ha mandato questo perché ha un altro piano per la mia vita. Invece di avere rancore, ha detto: questa è la guida di Dio, lui ha un'altra cosa per me. Allora capite che la Chiesa ha schiacciato via lui, ma poi non riuscivano a trovare chi poteva venire a predicare. E cosa ha fatto Jonathan Edwards? Ha detto: se volete, vengo io a predicare. Cioè, loro con tante cattiverie e ingiustizie lo hanno schiacciato via, ma poi non riuscivano a trovare chi veniva, e lui andava comunque per predicare per loro. Però sapeva, Dio ha permesso questa ingiustizia, perché Dio sta cambiando dove mi vuole. Ed è vero, è vero. Abbiamo visto nella nostra vita la stessa cosa. Dio è in controllo. Quando tu hai una situazione dolorosa, ingiusta, che ti fa soffrire, fidati di Dio. Lui sta cambiando dove ti vuole, non solo fisicamente, di situazioni. E poi il versetto dice anche: sii forte, si rinfranchi il tuo cuore. Rinfrancare vuol dire fortificare. Come? Così dice in Efesini 6, 10, se ricordo bene: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Allora possiamo, fortificati nel Signore, affrontare con pace le prove che Dio ci dà. Davide conclude questo salmo ripetendo quello che ha appena detto. Sì, spera nell'Eterno. E questa esortazione serve a noi. Vorrei concludere questo sermone con quelle parole. Sì, speriamo nell'Eterno. Qualsiasi siano le nostre difficoltà, speriamo nell'Eterno. Chi spera in Dio, non chi spera che Dio darà a lui la risposta che vuole, quello non è sperare in Dio. Oh Signore, ti prego Signore, fa sì che vado così questa prova. Tu non stai sperando in Dio, tu stai sperando in una certa soluzione. Perché se Dio non ti dà quello che pensi tu di essere la cosa migliore, come se tu sapessi più di Dio, tu hai amarezza contro Dio, delusione in Dio. Non hai sperato in Dio. Sperare in Dio vuol dire sperare che Dio, come Dio, onnipotente e onnisciente, sa la cosa migliore per te. Allora, Signore, io spero in te, non in un certo esito, quindi se nella tua perfezione tu scegli per me di essere trattato ingiustamente, se scegli per mio figlio di morire, se scegli quello che non vorrei, io mi fido di te, spero in te. Perché se tu speri in Dio avrai gioia, avrai pace e non sarai deluso. Le prove verranno e le prove finiranno. Abbiamo tutti visto arrivare e poi passare prove, per quello devo ricordare la cura di Dio nel passato. L'Eterno rimane fedele, perciò speriamo nell'Eterno. Cerca in Dio il diletto del tuo cuore. Desidera Dio, la sua presenza. Desidera di godere Dio, perché solo Dio può soddisfare il tuo cuore e darti la pace. Guardiamo a Dio, speriamo a Dio, cerchiamo Dio con tutto il nostro cuore, ricordiamo l'opera passata per avere fede per le opere future. Grazie a Dio che è fedele, in Gesù Cristo preghiamo. O Padre, Tu permetti a noi delle prove dolorosi, a volte estremamente dolorosi. Viviamo in un mondo di peccato, noi stessi cadiamo. Ma tu ci permetti la tua presenza, la tua pace e la tua gioia, se noi cerchiamo te sopra ogni altra cosa. E tu sai quante volte abbiamo fatto da stolti, cercando altrove. Io ti prego che possiamo cercare in te, in Gesù Cristo, la nostra gioia. Spera nell'Eterno. O ti prego che possiamo sperare in te, non in un certo esito delle prove attuali, ma che possiamo sperare in te. Glorificati, ti prego, in noi. Mostrici Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.